E noi proseguiamo il nostro pomeriggio di Stadio Aperto dando il nostro buon pomeriggio a Ciccio Baiano. Ciao Ciccio, buonasera e ben trovato. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Allora Ciccio, partiamo un po' dalla notizia di questi giorni, no? Questi 12 club che hanno cercato di fare un progetto di Superlega che poi è durato veramente non più di 48 ore e oggi insomma siamo anche a chiederci perché lo hanno fatto, se hanno fatto un gesto sbagliato completamente, se la UEFA poteva in qualche maniera gestire diversamente la situazione. Ecco, di fronte a tutto quello che è accaduto in questi giorni, qual è il pensiero di Ciccio Baiano?
Ma che è stato un progetto che è naufragato perché questi 12 club non si sono resi conto che il calcio è dei tifosi. E sono contento di questo, che sia dei tifosi. E questi 12 club, è vero che c'è una grande crisi, ma poi non era per tutti, ma solo per una parte di calcio. È vero che ci sono i 12 club più importanti d'Europa, ma sinceramente il calcio, se non gli levi l'imprevedibilità che una piccola possa un giorno vincere la Champions, passa tutta la poesia che passa attraverso il calcio.
Assolutamente sì, però bisogna riconoscere che anche la UEFA ha un po' di responsabilità in questa gestione non perfetta del calcio italiano, in questo caso se ci riferiamo ovviamente alla Juventus, all'Inter e al Milan, ma in generale al calcio internazionale, perché poi comunque il fair play finanziario non è che sia andato nella direzione giusta, mi sembra che poi alla fine questi paletti che ci dovevano essere spesso sono stati saltati, quindi non è una questione di dire loro sono i cattivi e la UEFA invece è la parte buona, qui è tutto un sistema da ripensare, no?
Ma infatti anche l'UEFA deve pensare a cambiare qualcosa, così non si può andare avanti. Come hai detto te, hai detto una cosa sacrosanta, quella del fair play finanziario, che per alcune squadre va bene, per altre no. I potenti del calcio ovviamente hanno benefici su questo, l'UEFA chiude un occhio, a volte anche due, sulle altre piccole invece hanno sempre l'occhio addosso perché non possono sforare, perciò le grandi diventeranno sempre grandi e le piccole sempre più piccole.
Ciccio, secondo te come si potrebbe permettere al calcio di ripartire? Cioè facendo grandi investimenti sul settore giovanile, perché poi alla fine io credo che se non si va a toccare questa leva, spesso e volentieri poi finiamo per prendere una strada sbagliata. Oggi bisogna cominciare da queste basi, no? A riformare queste basi, fare degli investimenti su questo, in modo tale anche da valorizzare un certo tipo di valore tecnico che c'è in questi ragazzi italiani.
Sicuramente sì, quando ci sono questi momenti drammatici a livello economico, l'unica cosa da fare è puntare sul settore giovanile e la seconda cosa non fare spese assurde, perché è vero che quando prendi un campione come Cristiano Ronaldo porta sponsor, porta merchandising e puoi coprire in parte le spese. Il problema è spendere tantissimi soldi su giocatori mediocri che poi vanno a incidere sul bilancio.
Assolutamente.
Perciò dico che bisogna prendere giocatori bravi e non farsi consigliare dai procuratori.
Ciccio Baiano, voglio chiederti un tuo ricordo particolare di un Fiorentina-Juventus, visto che domenica c'è questa partita, tu ne hai vissute molte di queste sfide, qual è quella che ti porti dietro con più affetto?
Quando abbiamo vinto 1-0, che ho fatto col Battistuta.
Alla famosa schitarrata, eh?
Sì, cioè poi uno si ricorda sempre le partite
vittorie,
che porti a casa i tre punti, no? Un altro che mi viene in mente, che non è stata bella, però me la ricordo, il 3-2 della Juventus quando vincevamo 2-1 a Torino, feci gol Carbone, feci gol, sì. Io poi perdevo 3-2
quando c'era Claudio Ranieri allenatore, no, se non ricordo male, sì. Sulla panchina della Fiorentina, e Marcello, sì, sì. Lippi su quella della Juventus, e segnò il 3-2 del Piero. Quello però fu un ricordo abbastanza brutto per i tifosi,
doloroso,
della Fiorentina.
No, ma infatti doloroso per tutti, però lo ricordo perché poi quando vai a analizzare queste partite c'è sempre, anche nonostante il risultato non a favore, ci sono sempre delle cose positive.
Ciccio, invece, pensando alla vittoria della Fiorentina a Verona, che cosa vedi, ecco, nel futuro? Perché ora ci sono queste sei partite molto delicate, e se non ci fossero stati quei tre punti, oggi la classifica sarebbe davvero più preoccupante, no? Viste le
drammatica.
Due vittorie del Cagliari.
Drammatica, no? Preoccupante. Però devo dire che il risultato di Verona è stato importantissimo per la classifica, ovviamente, ma soprattutto sulla testa dei giocatori. Adesso ovviamente c'è la partita con la Juventus, che quest'anno è una squadra non di extraterrestre, ma è ritornata una squadra battibile. Ovviamente devi fare una grande prestazione, perché poi quando affronti una squadra che ha l'obbligo di vincere per arrivare in Champions League, ovviamente saranno carichi, saranno attenti, e te li devi far trovare pronto. Dimenticarsi della partita di Verona e pensare alla partita contro la Juve come un'opportunità. Bisogna fare punti, perché poi devi andare a Cagliari. Sono partite complicate, nonostante la vittoria di Verona non ti mette al sicuro.
Assolutamente. Senti Ciccio, se tu dovessi dare oggi un giudizio su Vlahovic e anche un consiglio a Vlahovic per la sua carriera, cosa gli diresti?
Ma la crescita di questo giocatore dall'inizio stagione è stata una crescita importante, poi quando riesci a fare gol ovviamente ti aiuta molto in autostima, in convinzione di quello che stai facendo. Il consiglio che do a Vlahovic è di rimanere a Firenze, di rinnovare il contratto con la Fiorentina, perché la Fiorentina ha creduto in lui quando ovviamente non era il Vlahovic da adesso, perché ha messo praticamente nei piedi di questo giocatore l'attacco della Fiorentina, e perciò penso che per la sua crescita sia meglio rimanere un altro paio d'anni a Firenze, perché in questo momento è vero che le sirene di grandi squadre poi si fanno sentire, però io penso sempre che un ragazzo di 20 anni deve fare esperienza, l'esperienza si fa giocando, non guardando gli altri, perché se andiamo a analizzare le prime 10 o 12 squadre a livello europeo, in quante Vlahovic potrebbe fare il centravanti da titolare?
In questo momento farebbe un po' fatica, anche se poi le potenzialità sono enormi, perché questo ragazzo è migliorato in 5-6 mesi in una maniera esponenziale, no?
Sì, no, ma su quello ovviamente l'investimento della grande società è ovviamente sulla grande squadra, società, è quello che questo ragazzo a 20 anni ha margini di miglioramento ancora importanti, perché si fa l'investimento sul ragazzo, perché ovviamente gli attacchi che hanno le squadre top hanno degli attaccanti di grandissimo livello.
Certamente, ricordo che siamo in diretta con Ciccio Baiano, e a quale voglio chiedere invece un giudizio sul campionato del Napoli. Insomma, ieri è arrivata una bella vittoria, perché questo risultato contro la Lazio secondo me ha messo anche una distanza proprio con i biancocelesti, che ora sono più in difficoltà anche se devono recuperare la partita col Torino, e chissà quale poteva essere, no, oggi la classifica del Napoli se non ci fossero state quelle partite nelle quali Gattuso non ha avuto Osimhen o Mertens.
Il cammino del Napoli bisogna spiegarlo e dividere in due parti, nel senso il Napoli al completo è una squadra fortissima che può vincere con qualsiasi squadra al mondo. Il problema nasce quando in una stagione così particolare ti vengono a mancare giocatori, come ovviamente sono venuti a mancare ad altre squadre. Ma la sfortuna del Napoli è stata che sono venuti a mancare sempre giocatori nello stesso ruolo. Allora, vengono a mancare Manolas e Koulibaly nello stesso periodo. Poi Mertens e Osimhen nello stesso momento. In più, Petagna, che si è fatto male nel periodo che non c'era né l'uno e nell'altro. In mezzo al campo, Ruiz è venuta a mancare, Demme insieme, poi sempre a coppie, perciò sì, ovviamente sì. Quando te in una squadra gli levi i giocatori migliori, fa fatica anche il Napoli. Però poi la cosa positiva è che quando il Napoli ha ritrovato tutti belli in forma, il Napoli è venuto fuori, ma perché il Napoli è una squadra forte. E poi ovviamente Gattuso li fa giocare bene.
Proprio qui volevo arrivare, cioè alla fine anche questa esperienza di Gattuso al Napoli, secondo me, se la andiamo a soppesare, è vero, c'è stata l'eliminazione in Europa League con il Granada che può pesare, no, nella valutazione di questa stagione, però da quando è arrivato io credo che siano più le cose buone che quelle negative di Gattuso al Napoli.
No, sono pienamente d'accordo con te, è arrivato in un momento drammatico che il Napoli, ho sbagliato io, ho spaccato, tanti problemi tra la squadra e il presidente, ha ricompattato tutto, ha fatto un campionato strepitoso l'anno scorso,
sì.
E poi quest'anno ovviamente è partito bene, poi come ti ho detto ha perso giocatori importanti e ha pagato, però se andiamo a analizzare i 2 anni di Dino, ha fatto veramente molto molto bene e sinceramente non capisco neanche il fatto che non rimanga andato.
Ma ormai lì il rapporto si è deteriorato con De Laurentiis e quindi non credo si potrà proseguire, anche se i risultati stanno dando ragione anche all'allenatore, però quando poi si creano le fatture, sa meglio di me Ciccio che è difficilmente in questo caso si possono ricompattare, ecco.
Sì, il rapporto col presidente, ovviamente non vivendo lo spogliatoio del Napoli, ovviamente non lo so a che punto siamo con i rapporti col presidente, ma un allenatore su quei basi si deve valutare.
Anche secondo me sui risultati, certo. Sì, sì.
Perché in Italia conta solo quello.
Assolutamente.
Contano i risultati e basta, poi come fai giocare, come non fai giocare, non interessa a nessuno. Se vinci sei bravo, se perdi sei scarso. E allora se Gattuso arriva in Champions League con tutti i problemi che ha avuto quest'anno, no?
Sì.
Dovrebbe rimanere a Napoli, perché probabilmente c'è qualcosa col presidente, non si sono presi.
Questo sì, può accadere.
Però io valuto il lavoro.
Il lavoro è positivo.
Non valuto i rapporti tra presidente e allenatore.
Ciccio, secondo te chi è che rischia di più in questa lotta Champions League? Perché vedendo un po' la classifica, Lazio leggermente attardata, la Roma mi sembra quasi fuori. Lì una rischia di rimanere fuori da questo gioco così importante che poi porta anche tanti milioni di euro, che è il piazzamento in Champions League. Cioè, se tu dovessi dire quale tra Napoli, Juventus, Atalanta, Milan, chi è che resta fuori? Perché una di queste resterà fuori.
Allora, l'Inter vince il campionato
e su questo non ci sono dubbi, direi.
Sì. Non è che faccio il mago,
no.
Ma deve succedere proprio, sì, l'inverosimile per non vincere il campionato l'Inter, perciò un posto, sono 3,
sì.
Posti... mi dispiacerebbe molto perché io sono un amante di calcio e ho delle squadre dove tifo più di altre, ma mi dispiacerebbe vedere il Milan fuori dalla Champions.
Anche perché è stato per tanto tempo in testa, poi per tanto tempo secondo in classifica, quindi sarebbe veramente una beffa se non ce la dovesse fare. No,
secondo me è una grande delusione. Una grande delusione, ma non se lo merita neanche. Però, sinceramente, vedendo
un po' in calo,
stanno le altre e come sta il Milan, quella che rischia di più è il Milan. Poi il Milan ci ha abituato anche che è meglio giocare fuori che giocare in casa, però l'ultima partita c'è Atalanta-Milan.
Potrebbe essere uno spareggio davvero.
È uno spareggio che potrebbe costare l'ira di Dio.
Sì.
Perciò sì. Poi il calendario, se uno fa le tabelle e poi le tabelle vengono capovolte perché uno si aspetta di più da una parte e meno dall'altra, ma poi succede perché il calcio è bello proprio per questo. Però se devo fare un nome di una squadra in questo momento di quello che stanno lottando per la Champions, vedo in difficoltà il Milan. E mi, ti ripeto,
e ti dispiace, certo, per quello che sta facendo, che ha fatto Pioli,
quello che ha fatto, sì. Infatti, perché Pioli è mio amico, è per quello che ha fatto, no? Perché Pioli è mio amico, allora, ma per quello, per il cammino che ha avuto per tutto l'anno, sinceramente, se esce dalla Champions, mi dispiacerebbe molto.
Ecco, invece, come valuti questa situazione di Donnarumma, che è praticamente ormai vicinissimo alla scadenza del contratto e nonostante l'offerta del Milan ancora non si sa niente e manca solo un mese abbondante al termine di questo campionato? Ti aspettavi che rinnovasse prima o quantomeno che arrivasse già fatto un percorso, una decisione?
Sinceramente questa attività mi ha stufato, perché ovviamente io capisco che Raiola fa i suoi interessi, no? Però a un certo punto io che sono il giocatore, perché decide sempre il giocatore, non decide il
giocatore. Ti aspettavi una presa di posizione di Donnarumma?
No, Donnarumma doveva dire, anche perché non è che gli stanno offrendo di dire.
Eh no, siamo oltre i 7 milioni e mezzo, insomma, quindi siamo...
Anche 8... Sì. Bonus, sì. Capisco che stavo parlando di un ragazzo del 99, cioè stavo parlando che questo c'ha ancora 15 anni di carriera. Sento dire, ma lui tiene al Mina. Io sono convinto di una cosa: sarebbe veramente, se non fosse così, una grande delusione il fatto che Gigi non rimanga al Mina, perché poi io sono convinto che alla fine Gigi fa come ha fatto l'altra volta, entra in campo e dice: io voglio rimanere a Milan, punto. Però è il gioco delle parti,
sì,
no?
Ora siamo però un po' al limite, perché siamo arrivati veramente anche tifosi, a meno anche dell'ultimo anche chilometro.
Sì, anche perché si sono stufati i tifosi di questa, tutte le volte che scade il contratto a un giocatore rimane. Però devo dire che in questo momento Gigi sta pensando soprattutto alle sorti del Milan e non al suo contratto, perché secondo me nella sua testa c'è già la permanenza al Milan. Potrebbe far spostare l'ago della bilancia il fatto che il Milan non entra in Champions League. Entra in Champions League è sicuro al 100% che rimane.
Che rinnova, dici.
Se invece il Milan non dovesse arrivare in Champions League, qualche pensierino ovviamente nella testa di Gigio si può o prendere strada di lasciare il Milan.
Con Ciccio Baiano voglio affrontare, prima di salutarlo, anche l'argomento relativo alla lotta per la retrocessione. Abbiamo già detto della Fiorentina che non può stare tranquilla. C'è questo Cagliari che sta venendo fuori alla distanza. Certo, è incredibile pensare che il Cagliari abbia fatto una prima parte di stagione in quel modo lì, perché ora con Semplici le cose sono decisamente cambiate. Chissà quanto no oggi ci sia di rimpianto anche da parte del presidente Giulini, perché insomma alla fine la squadra non è male del Cagliari.
Ma no, ci sono delle squadre che stanno lottando per non retrocedere, che non c'entrano nulla, cioè Torino, Cagliari, Fiorentina. Cioè non c'entrano nulla per l'organico che hanno. Non è che dico che queste squadre dovevano lottare per arrivare in Europa League, ma almeno di fare un campionato più che tranquillo. Però poi ci sono gli anni che gira male, entri in quella situazione di classifica bassa e poi pensi: ma tanto non c'è problema, che diciamo a domenica prossima, poi la perdi, vabbè, ma tanto poi vinciamo la prossima, le partite passano e tu non vinci mai e ti ritrovi lì e il morale ti va sotto i tacchi. E perciò poi tirarti su non è semplice, perché poi perdi di convinzione. Quando i giocatori non hanno convinzione e il morale è a terra, ovviamente fai tantissima fatica.
Le ultime considerazioni con Ciccio Baiano. La prima sulla promozione della Ternana. Ha fatto un grandissimo lavoro, possiamo dirlo, Cristiano Lucarelli. La Ternana è tornata in Serie B, è una tua ex squadra, quindi penso che ti abbia fatto piacere, no? Rivedere anche la Ternana in Serie B l'anno prossimo.
È una piazza importante, è stata, quando parli di progetto, anche se la parola progetto in Italia è praticamente una parola astratta, però se vai a analizzare l'organico della Ternana, è un organico che fa paura. Ha due squadre, praticamente due squadre, sì. Sono tutti giocatori importanti, non da Serie C, cioè annovera giocatori che hanno fatto la Serie B per tanti anni, ma hanno fatto la Serie B con grande qualità. Cioè, no, sinceramente non mi meraviglio. Poi è normale che vincere non è mai semplice, anche se poi in quel girone lì, che era praticamente un girone infernale, perché c'erano almeno 7-8 piazze.
L'hanno stravinto, piazze, quel girone, stravinto.
Cioè, sì. L'hanno vinto a mani basse, sì. Perciò non la delusione, sinceramente, pare che poi. Ovviamente ci saranno i playoff, ma sai, i playoff è una lotteria. E perciò la Ternana ha vinto meritatamente. Lucarelli ha fatto un lavoro straordinario, perché, ripeto, pur avendo una squadra forte, ma la squadra forte c'erano anche gli altri, ma gli ha dato 25 punti.
Sì. Mica noccioline, come si dice.
No, ma infatti, come il Benevento l'anno scorso, tutti avevano detto sì, ma Benevento aveva una squadra da Serie A. Sì, ma ha vinto a febbraio il campionato, sì. Non è che l'ha vinto all'ultima giornata.
È vero, è vero. Ciccio, in questi giorni si festeggiano anche 100 anni della Pistoiese, per cui credo, sì, che anche qui un tuo pensiero sia d'obbligo, visto che comunque hai vissuto due stagioni importantissime in arancione.
Sì, mi auguro che la Pistoiese porti, cioè, si salvi, perché nel centenario ovviamente sarebbe una cosa bella, che la squadra si riconfermasse nella categoria di C, anche se ovviamente sta lottando. Faccio gli auguri alla Pistoiese, sono passati due anni bellissimi, gli auguro tutto il meglio, ma soprattutto gli auguro di rimanere in Serie C.
Assolutamente, è l'augurio che facciamo anche noi. Ciccio, grazie mille, in bocca al lupo per tutto, torneremo a sentirci presto qua a Stadio Aperto.
Perfetto.
Su TV Radio. Ciao.
Gianluca, grazie a te. Ciao.
Bene, ringraziamo Ciccio Baiano. Adesso un piccolo break. Torniamo tra poco qua, TMV Radio, Stadio Aperto. Ancora un'altra mezz'ora da vivere insieme a voi.